Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di questa sera è dedicata ad una delle più clamorose sparizioni avvenute in passato, quella del capolavoro leonardesco, sottratto un'estate del 1911 al Louvre, da Vincenzo Perugia, un italiano che riuscì a deludere per oltre 2 anni le indagini della polizia. Ma vediamo di cominciare dall'inizio. Come tutti i lunedì, quel 21 agosto, il museo era chiuso al pubblico. Era la giornata delle grandi pulizie, delle rare visite delle scolaresche guidate dai professori, il giorno in cui i copisti autorizzati potevano lavorare tranquillamente e riprodurre i capolavori. Louis Béroux non era un semplice copista, ma un vero pittore che si era specializzato nel dipingere quadri a cui le opere del Louvre servivano da sfondo o da motivo ispiratore. Si era proposto quel giorno di cominciare un quadro che raffigurasse un'elegante parigina moderna intenta a pettinarsi servendosi come specchio del vetro che da qualche mese proteggeva la Gioconda, l'ospite più illustre del museo. Alle 8 del mattino, sistemati cavalletto, tavolozza, cassetta dei colori, il pittore alzò gli occhi verso il capolavoro di Leonardo da Vinci per cercare la luce migliore e si accorse con stupore che il quadro non c'era. 4 chiodi sulla parete indicavano il punto in cui era normalmente appeso. Nient'altro. Chiamò il custode. Nemmeno lui si era accorto della sparizione. L'avranno portata stamattina presto al laboratorio fotografico per una riproduzione, si sentì dire. Ma nemmeno i fotografi ne sapevano nulla. Erano settimane che non fotografavano il sorriso più celebre del mondo. L'allarme si sparse, accorse tutto il personale che cominciò una ricerca tanto più affannosa in quanto il direttore era assente, in ferie. Giustamente, era estate. Il suo sostituto, un noto egittologo, strappato anzitempo dal letto, prima di avvertire la polizia, volle far ispezionare attentamente il museo, nella speranza di risolvere il mistero senza ricorrere alle autorità e allarmare il pubblico. Un'ora dopo dovette arrendersi e informare la polizia, che mandò immediatamente un nugolo di ispettori e di agenti. Il museo fu frugato dalle cantine ai tetti, finché, in un sottoscala, si trovò la teca di vetro che proteggeva il quadro e la cornice. Mancava la tavola, di misure limitate, circa 75 cm per 50, su cui Leonardo da Vinci aveva ritratto la misteriosa bellezza di Monna Lisa. Bisognava rendersi all'evidenza, qualcuno aveva rubato il quadro, si era sbarazzato della custodia di vetro e della cornice e aveva sottratto la pittura. Si ricostruì l'itinerario, giù per una scaletta a chiocciola fino al cortile, da cui il ladro era riuscito ad infilare un portone eludendo la vigilanza del custode. La notizia fu tenuta nascosta per 24 ore, mentre il direttore veniva richiamato d'urgenza dalla villeggiatura. Poi lo scandalo scoppiò in pieno. Tutte le pagine dei giornali del 22 agosto furono dedicate al furto più sensazionale del secolo. Le ipotesi furono quelle che si fanno ancora oggi in casi del genere: un furto su commissione, l'esaltazione di un maniaco, un gesto di sfida alla società. Fu messa in atto una ricerca sistematica, di un'ampiezza senza precedenti, nel mondo dei ladri, dei ricettatori, dei mercanti d'arte di fama dubbia. Frontiere e porti furono messi in stato di allarme, tanto che un innocente viaggiatore svizzero fu fermato alla dogana perché aveva sotto braccio una grande scatola di cioccolattini il cui coperchio recava l'effigie di Monna Lisa. Le indagini nel museo furono affidate al celebre Bertil Jon, creatore della polizia scientifica e inventore del sistema di identificazione basato sulle impronte digitali. Tutti dovettero sottostare alla prova dattiloscopica, dal direttore fino ai muratori e agli imbianchini, che come ogni estate conducevano lavori di manutenzione e di restauro dell'immenso palazzo del Louvre. I confronti con l'impronta di un pollice sinistro trovata sulla cornice non dettero risultati. Nonostante tutte le ricerche, del quadro non si trovò la minima traccia. L'abituale humor satirico dei parigini si scatenò e la stessa stampa, dopo aver biasimato la scarsa custodia e l'inettitudine dell'amministrazione delle belle arti, finì per volgere in caricatura la vicenda e i disegnatori umoristici si sbizzarrirono in vignette in cui il furto veniva trasformato in una fuga amorosa di Monna Lisa con un amante ignoto. Piovevano intanto i premi offerti a chi fosse stato in grado di dare indicazioni utili per ritrovare l'opera. Il quotidiano Matin annunziò in prima pagina un premio di 5.000 franchi agli occultisti, sonnambuli, chiromanti, eccetera, che attraverso mezzi ultraterreni faranno ritrovare la Gioconda. Anche il presidente del Consiglio, il ministro delle Belle Arti e altri membri del governo dovettero interrompere le vacanze per prepararsi ad affrontare la valanga di interpellanze che l'opposizione andava annunciando. Il prefetto si rese conto che il pubblico esigeva qualche indizio, qualche pista, anche dubbia e sicuramente pure qualche arresto. Tutto quello che si era potuto assodare era che alle 7 del mattino la Gioconda era ancora al suo posto. Un capomastro si ricordava infatti che andando al lavoro a quell'ora aveva mostrato il quadro ad un apprendista dicendogli: «Vedi il sorriso di quella donna? Guardalo bene, perché è il sorriso più caro del mondo. Vale 1.500.000 di franchi». Alle 8 il quadro non c'era più. Il furto era dunque avvenuto tra le 7 e le 8. Si scoprì anche che la maniglia di una porta che dava sulla scala a chiocciola era stata divelta e la si ritrovò nel sottoscala, poco lontano dalla cornice e dalla teca di vetro. Nessun'altra traccia, nessuna testimonianza attendibile. Inutile dire che abbondarono invece le testimonianze dei mitomani e dei bugiardi, come quella di un ragazzino che si presentò al prefetto di polizia per dichiarare che la mattina del furto aveva visto 5 uomini loschi armeggiare intorno a uno dei portoni del museo. Si scoprì poi che si trattava di una bugia. Il museo restò chiuso 8 giorni, in segno di lutto. Alla riapertura, al posto della Gioconda scomparsa, fu collocato il ritratto di Baldassar Castiglione di Raffaello. Ma l'immagine barbuta non riuscì a sostituire il sorriso ineffabile, a labbra chiuse, di Monna Lisa. Finalmente, l'8 settembre, la polizia comunicò alla stampa di aver arrestato uno straniero di una trentina d'anni che si dichiarava letterato ed era probabilmente collegato con una banda internazionale. Il cognome dell'arrestato, Kostrovitsky, non diceva nulla al pubblico, ma dopo un po' si apprese che si trattava di uno scrittore, giovane ma piuttosto noto, con lo pseudonimo di Guillaume Apollinaire. Poco tempo prima i giornali avevano parlato di lui come del probabile vincitore di un premio letterario con una raccolta di novelle, L'Eresiarca. La stampa lo attaccò come straniero sospetto, pornografo, legato al movimento futurista di Marinetti che voleva distruggere i capolavori dei musei per far posto all'arte nuova. Gli ambienti letterari si mossero subito in suo favore. Un gruppo di scrittori firmò una dichiarazione di protesta e chiese il rilascio entro 24 ore del collega, di certo arrestato ingiustamente. Il giudice istruttore, che da giorni attendeva inutilmente di poter emettere un mandato d'arresto, si preparò ad interrogare il primo presunto colpevole che la polizia era riuscita ad acciuffare. Una notte in prigione era bastata per ridurre in condizioni pietose il brillante scrittore, noto per la sua eleganza e il suo dandismo. E il giudice si vide di fronte ad un giovanottone dall'aria timida e spaventata. Il giudice chiese con severità: «Conoscete un tal Géry Pierret?» «Certo, è stato il mio segretario», risponde Apollinaire. Il giudice riprende: «Riconoscete dunque di essere in contatto con gente poco raccomandabile? Sapete certamente che si tratta di un ladro e di un truffatore. Non potete quindi negare di essere stato suo complice e ricettatore. Fate parte di una banda internazionale o lavorate per conto vostro con questo sedicente segretario?» Era successo che pochi giorni prima il quotidiano Paris Journal aveva pubblicato una lettera in cui un certo Géry Pierret, per dimostrare l'incuria della direzione del Louvre, dichiarava di aver rubato a più riprese varie statuette antiche e, a riprova dell'affermazione, aveva ceduto una di queste al direttore del giornale, che si era affrettato a restituirla alla Direzione Generale delle Belle Arti. L'articolo in cui, in quell'occasione, il Paris Journal aveva attaccato l'inettitudine dimostrata dall'amministrazione nel difendere il patrimonio artistico era stato così violento che il sottosegretario delle Belle Arti aveva persino tentato il suicidio. Nei giorni successivi, lo stesso Géry Pierret aveva inviato lettere da varie città della Francia proclamandosi autore del furto della Gioconda e chiedendo una grossa somma di denaro per restituire il quadro. Poiché, nonostante le ricerche in tutto il paese, l'uomo restava irreperibile, la polizia aveva fatto indagini negli ambienti che egli frequentava a Parigi e aveva scoperto che aveva vissuto lungamente in casa dello scrittore Apollinaire, con cui si era incontrato ancora recentemente. Mentre il giudice proseguiva, nell'interrogatorio del letterato, un ispettore saliva sulla collina di Montmartre e in uno strano edificio fermava un altro straniero, uno spagnolo, e lo conduceva con sé per un interrogatorio nel suo studio, vestito com'era, con una camicia rossa a pallini, calzoni di tela blu, sandali ai piedi. Era un certo Pablo Picasso, pittore d'avanguardia, anche lui trentenne e amico di Apollinaire, piuttosto noto negli ambienti artistici per aver suscitato un certo scalpore, 4 anni prima, con un quadro cubista, La Damigella di Avignone, e questo dopo aver dipinto per anni arlecchini e acrobati in azzurro e in rosa. Picasso, fermato dalla polizia, per il momento come testimone, non in stato di arresto, fu messo a confronto con Apollinaire. 3 giorni in cella avevano completato il crollo dello scrittore, che aveva ormai l'aspetto di un vagabondo. Le guance nere di barba, senza colletto, la camicia strappata. Il pittore spagnolo stentò quasi a riconoscere l'elegante letterato che una volta alla settimana riceveva a pranzo, nel suo appartamentino con gli altri giovani artisti. A quelle cene partecipava anche un curioso tipo che faceva un po' da domestico e un po' da buffone, quel tal Géry Pierret, ex giornalista belga, licenziato per un ricatto che Apollinaire aveva accolto in casa sua. Un giorno era andato a trovare Picasso e da un foglio di giornale aveva tratto 2 maschere e una statuetta fenice. Le ho rubate al Louvre e posso cedervele per poco. Sono così mal custodite, aveva detto. Picasso aveva creduto ad uno scherzo, ma dato che le maschere erano interessanti e il prezzo basso, le aveva comprate e riposte in un vecchio baule. Un'altra statuetta l'aveva anche comprata Apollinaire e collocata sulla mensola del camino. In seguito, tra loro, la storia dei furti al Louvre era diventata una specie di scherzo permanente, tanto che Géry Pierret aveva preso l'abitudine di dire ogni tanto ai 2 artisti: «Domani vado al Louvre, vi serve niente?» Poi lo strano tipo era scomparso, partito per l'America. Era riapparso da Apollinaire il giorno dopo la pubblicazione della sua lettera al Paris Journal, dicendo: «Sono ricercato, devo partire per nascondermi, ho bisogno di soldi». Apollinaire aveva avuto la debolezza di aiutarlo. Poi, lo scrittore e l'amico Picasso avevano ripensato alla storia degli oggetti rubati al Louvre, si erano spaventati e avevano cercato di sbarazzarsene. Racconta nelle sue memorie un'amica di Picasso che una sera i 2 avevano chiuso in una valigia 3 oggetti fenici, decisi a buttarli nella Senna, ma dopo aver vagato tutta la notte non avevano avuto il coraggio di abbandonare quelle opere d'arte. Di fronte al giudice, il poeta e il pittore protestarono dunque la loro buona fede. Picasso fu mandato a casa, Apollinaire invece rimase in prigione. Ci restò 10 giorni, mentre i giornali continuavano ad attaccarlo e invano i suoi amici scrittori e pittori cercavano di farlo liberare. A questo punto, per fortuna, dal suo nascondiglio, Géry Pierret si decise ad inviare una lettera in cui, dichiarandosi innocente del furto della Gioconda, discolpava completamente Apollinaire ed affermava che per lo scrittore egli non era stato altro che un soggetto di studio, un possibile modello di personaggio per un romanzo. Rilasciato, il poeta tornò distrutto nella sua casa. L'unica notizia legata al furto della Gioconda, dopo la sua scarcerazione, fu la messa a riposo del direttore del Louvre, a cui il ladro, sempre più misterioso e sconosciuto, non solo aveva rovinato le vacanze, ma addirittura spezzato la carriera. mentre, a tutela delle opere d'arte, fu decisa l'istituzione di un guardaroba all'ingresso del museo dove i visitatori dovevano depositare borse e ombrelli. Sulla Gioconda e sulla sparizione non ci furono più notizie, mentre andava sempre più accreditandosi l'ipotesi peggiore, cioè che il ladro, per sbarazzarsi di quel bottino scottante, l'avesse distrutto. A notevole distanza di tempo, il caso della Gioconda tornò alla ribalta in Italia, dopo essere stato per moltissimi anni l'agente di Eleonora Duse. Alfredo Geri era diventato uno dei più noti e stimati mercanti d'arte e antiquari di Firenze. Nell'autunno del 1913, desiderando organizzare un'importante mostra mercato, in cui figurassero opere d'arte appartenenti a collezioni private, quindi poco conosciute, pubblicò inserzioni in vari giornali, in cui offriva di comprare quadri e oggetti artistici di qualunque epoca. Fu piuttosto sorpreso di ricevere, ai primi di dicembre, una lettera proveniente da Parigi, in cui un tale, che si firmava Vincenzo Leonardi, dichiarava di essere possessore della Gioconda, l'autentica, non una copia, e di volerla cedere ad un collezionista italiano nell'intento di riportare in Italia il capolavoro rubato da Napoleone. Da 28 mesi la Gioconda era sparita dal Louvre e i giornalisti, stanchi di ipotesi e fantasie, avevano smesso di occuparsi del furto, mentre la polizia aveva rallentato le sue vane indagini. La lettera di questo signor Leonardi aveva l'aria di una mistificazione. Geri stava per gettare il pezzo di carta quando gli venne in mente di mostrarla al suo amico Poggi, direttore degli Uffizi. Questi gli consigliò di rispondere per cercare di scoprire cosa ci fosse dietro quella strana proposta. Seguì dunque un breve carteggio, in cui l'antiquario fiorentino si dichiarò pronto a incontrarsi col presunto possessore del quadro. A Firenze però, e non a Parigi, come questi aveva preteso. Passò qualche giorno di silenzio, ed infine Geri vide entrare nel suo negozio un giovanotto di bassa statura, con due baffi folti e l'aria di un operaio con i vestiti della festa. Il ragazzo fece cenno all'antiquario di continuare a badare al cliente con cui stava parlando, facendogli capire di non avere fretta. Rimasti soli, mormorerà con aria un po' inquieta: «Sono Leonardi, le ho portato la Gioconda». «E dove ce l'ha? Non certo addosso», rispose Geri. «Mi accompagni al mio albergo e gliela mostrerò». «Ma è proprio sicuro che si tratti del quadro autentico?» gli chiese. E allora il giovanotto, abbandonata la prudenza e la mezza voce, si lasciò andare a frasi piene di calore. «Certo che si tratta della Gioconda autentica, quella che Napoleone rubò alla nostra patria, l'Italia immortale. Ma c'è stato chi ha saputo sottrarre alla Francia il mal tolto, chi, per patriottismo, l'ha liberata dalla prigione del Louvre e l'ha riportata a Firenze, la città in cui Leonardo ha creato il suo capolavoro». Con stupore crescente, Geri ascolta quella tirata e non c'è dubbio. Si tratta sicuramente di un mitomane, ma vale la pena di andare fino in fondo, non si sa mai. «Mi accompagni al mio albergo e le mostrerò la Gioconda, che io sono pronta a consegnarle ad un prezzo conveniente, purché rimanga in patria», insiste Leonardi. Geri è d'accordo, è pronto a seguirlo, ma vuole portare con sé un amico, un esperto in grado di controllare l'autenticità del dipinto. Concordano un appuntamento per la mattina dopo e Geri sente addosso una certa ansia quando, accompagnato da Poggi, il direttore degli Uffizi, varca la soglia dell'albergo dove il giovanotto finalmente si decide a trarre da sotto un mobile una specie di bauletto di legno. Ci sono dentro maglioni, scarpe vecchie, un mandolino. Ma tutto qui? Geri e Poggi si guardano delusi. Allora il ragazzo solleva una tavoletta, scopre un doppio fondo e fra due ritagli di velluto appare il sorriso di Monna Lisa. Il quadro è assolutamente intatto. La prima impressione è sconvolgente per i due visitatori, che cercano di restare impassibili. Ogni dubbio scompare quando, sul retro della tavola, vedono il sigillo del Louvre. Sforzandosi di apparire tranquilli, mettono mano sul capolavoro ritrovato. Tutto sembra in ordine, è però indispensabile che io porti il quadro agli Uffizi perché gli specialisti lo confrontino con le opere di Leonardo che sono in galleria. Sono pronto ad accettare il prezzo che chiede. Qual è la sua richiesta? 500.000 lire e l'impegno che il quadro resti in Italia. Poggi e Geri accettano, avvolgono dunque l'opera in un foglio di giornale e si affrettano verso gli Uffizi, dove, ad attenderli, c'è una commissione di specialisti. Pochi minuti dopo, la polizia, che già avvisata aveva circondato l'albergo, arresterà il povero Leonardi. In questura l'interrogatorio non presenta difficoltà. «Mi chiamo Vincenzo Perugia. Questo è il vero nome del giovane. Sono nata a Como, sono pittore e decoratore, risiedo a Parigi e sono stato io a liberare la Gioconda dalla prigionia del Louvre. Ho agito da solo, per patriottismo», dirà il ladro. Il furto era stato facilissimo, aveva lavorato anni prima al museo come vetraio ed era stato proprio lui ad applicare al quadro la teca di vetro. Da un pezzo non lavorava più lì, ma aveva parecchi amici fra gli operai addetti alla manutenzione e li andava a trovare spesso. Quell'idea che capolavori italiani fossero custoditi in un museo straniero, come in una prigione, lo ossessionava. Doveva liberarli, farli evadere. Così, quella mattina del 21 agosto del 1911, andando a trovare vecchi amici, si era accorto che nel salone non c'era nessuno. Staccare il quadro dal muro era stata una cosa elementare. Conosceva bene il museo, gli era bastato forzare una maniglia, scendere la scala a chiocciola, togliere il quadro dalla teca e dalla cornice e nasconderlo sotto il camiciotto da lavoro. Nessuno lo aveva fermato quando era uscito dal cortile. Più che giorni di ansia, quelli erano stati per lui giorni molto divertenti. Si sentiva orgoglioso del suo gesto, padrone di Parigi, dove poliziotti, uomini politici, giornalisti si affannavano a risolvere un mistero la cui soluzione era nelle sue mani, nella sua umile dimora. A restituire il quadro per incassare la ricompensa non aveva mai pensato, perché il suo scopo principale era quello di riportarlo in Italia. Aveva provato un momento di paura solo quando un agente si era recato in casa sua, durante l'inchiesta che svolgeva fra tutti gli operai che in passato avevano lavorato al Louvre. Questi però non si era accorto di nulla e se n'era andato. Dopo il ritrovamento divampò un amore fraterno tra la Francia e l'Italia. Funzionari del Louvre partirono a precipizio da Parigi, ministri si scambiarono messaggi, ambasciatori ed alti funzionari si diedero da fare per preparare accoglienze trionfali all'opera di Leonardo che stava per ritornare a Parigi. Per 2 giorni la Gioconda venne esposta agli Uffizi, circondata da agenti di pubblica sicurezza che la proteggevano dall'entusiasmo di una gran folla. Poi fu trasportata a Roma, scortata in un treno speciale, con la gente che si assiepava alle stazioni nell'inutile speranza di vederla. Nella capitale l'opera venne consegnata ufficialmente all'ambasciatore francese e, dopo essere stata per qualche giorno esposta al Museo Borghese, tornò in Francia. Perugia, o se preferite continuiamo a chiamarlo Leonardi, fu processato e condannato ad 1 anno e 15 giorni. Fra le proteste del pubblico, che avrebbe voluto la sua assoluzione, o quantomeno una condanna più mite. Scontata la pena, rientrò in Francia e per tutti gli anni della sua vita non fece altro che parlare della sua avventura con Monna Lisa, aggiungendo alla storia particolari sempre nuovi e finendo col dire anche che aveva voluto avere la Gioconda tutta per sé perché gli ricordava una fanciulla amata in gioventù. Non so quanti di voi conoscessero questa storia. Oggi ho voluto fare una puntata diversa dal solito, facendovi però sempre fare un salto nel passato e spero di avervi anche divertito. Visto che quando si parla della Gioconda è subito al suo sorriso che si pensa, questa sera vi lascio sulle note di Riderà di Little Tony, pensando che, magari, chissà, quei 2 anni trascorsi in compagnia di un italiano avranno messo di buon umore la nostra Monna Lisa. Come sempre vi ricordo l'esistenza della pagina Instagram progetto-dharma-rbn, scritto tutto in minuscolo, attraverso la quale potete mettervi in contatto con me per commentare le puntate, compresa quella di stasera, e rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Riderà, riderà, riderà.
Riderà, riderà, riderà.
Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò. Riderà, riderà, riderà.
Bandiera, bandiera, bandiera.